Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Diceva Eugenio Montale, a proposito delle sue poesie: non sono in grado di scrivere nulla su di me, né tantomeno per il popolo. Le mie poesie sono funghi nati spontaneamente in un bosco. Sono stati raccolti, mangiati. C'è chi li ha trovati velenosi, mentre altri li hanno detti commestibili. Il bosco era vergine, era stato concimato da molte esperienze e letture. Ecco, Montale evita di porre l'accento sull'originalità della sua voce. La spontaneità delle sue poesie, vuole affermare il poeta stesso, non cancella il fatto di cultura che le sottintende. Ed è un'affermazione notevole di modestia, non solo di modestia, ci spiega anche l'origine riflessa e riflessiva, quella che può manifestarsi nell'indole di un poeta di raffinata civiltà letteraria. Dice ancora Montale: nacquero per una volontà, un bisogno di esprimersi con certe parole, con parole che suggerissero un certo mondo fisico e morale, incontro dunque di sensualità verbale e di ascetismo, musica più idee, o meglio, compenetrazione piuttosto che addizione. E siamo nel cuore effettivo della poetica di Montale. Con queste affermazioni entriamo, che sono affermazioni proprio dello stesso Montale, entriamo nel vivo, nel cuore della sua opera poetica. La forza nativa e comunicativa dello strumento linguistico, ci dice Montale, certe parole viene applicata con un rigore ascetico, quindi quasi trascendente, insomma, che trascende la realtà, il mondo fisico, no? Quindi qualcosa che implica il concetto stesso di misticismo. Ma in fondo la poesia è un'applicazione di un mondo di carattere astratto e quindi che include anche una accezione mistica alla fisiologia del linguaggio. Un processo comune a molti poeti moderni, questo, chiamiamolo, questo modo di comporre la poesia, che scaturisce dalla rappresentazione del proprio universo interiore. Ecco dove punta Montale, a raccontare, non a raccontarsi, ma a sforzarsi di rendere in qualche modo visibile al lettore, accessibile al lettore, una interiorità, un mondo interiore molto difficile peraltro da descrivere. Ma perché questo mondo interiore si singolarizza tanto in Montale da spingerci a tenerlo come guida alla sua lettura? Ci apparirà più chiaro probabilmente quando avremo toccato qualche momento della vita e della personalità del poeta. Nacque a Genova il 12 ottobre 1896 da Domingo e Giuseppina Ricci. La madre era figlia di un notaio di Nervi. Il padre gestiva con due cugini una ditta commerciale legata all'attività portuale con sede in piazza Pellicceria. Importava acquaraggia, resine, prodotti chimici. Il padre era un uomo severo, di poche parole, rigido, secondo il cliché autoritario di quei tempi, ci informa il biografo di Montale, Guido Nascimbeni. Da bambino il futuro poeta frequentò le scuole elementari Ambrogio Spinola Poi fu iscritto alle scuole tecniche dei padri Barnabiti, un'infanzia segnata da continue malattie, pensate. I fratelli avevano già fatto, rispetto al minore che era Eugenio, le loro scelte. Solo lui, che aveva attitudini alla cultura, rimase a lungo incerto sulla carriera da intraprendere. Studiò quindi per suo conto sino ai 30 anni, incoraggiato dalla sorella Marianna e rifugiandosi spesso a Monte Rosso, in provincia della Spezia, dove i familiari possedevano una villa fra Vernazza e la Punta del Mesco, luoghi marini che dovranno tornare nei suoi racconti. Montale e l'ermetismo, c'è qualche affinità con l'ermetismo e Montale? Sì, qualche affinità c'è, anche se Montale esprime una poetica e la esprime attraverso un linguaggio, e la ricerca lessicale di Montale è talmente particolare che volerlo ricondurre nell'alveo di una definizione così ristretta e precisa, definendolo un poeta ermetico, è sicuramente limitativo. Montale fa della parola un suo modo tutto personale di esprimersi e di esprimersi poeticamente. Lui viene dalla musica, ha studiato come baritono, voleva fare il baritono, conosce la musica. Per Montale la parola poetica, il lessico poetico, è un tutt'uno con la risonanza musicale. Ed è per questo che la ricerca fondamentale che è da compiere, che bisogna compiere leggendo le poesie di Montale, è una ricerca di carattere proprio lessicale. Bisogna consultare molto spesso il vocabolario per capire che cosa, dove ha preso Montale un determinato termine, una determinata parola, qual è l'etimologia di una parola, altrimenti ci sfuggirebbe tutto il significato di un'intera poesia. Ecco in cosa si distingue Montale da Ungaretti e da altri poeti: la ricerca proprio della singola parola, quella parola e non un'altra, solo ed esclusivamente quella parola. E qui vogliamo anche introdurre anche una breve argomentazione e riflessione sul valore della poesia legato alla linguistica, legato alla semiologia, alla semantica. La poesia non si può tradurre, perché il valore di un vocabolo specifico in una determinata lingua è intraducibile. Tradurre Montale significherebbe fare uno scempio. Sì, sicuramente esistono traduzioni di Montale in francese, in inglese, in tante altre lingue, però non è Montale. Sarebbe come pretendere di tradurre Wagner, tradurre Verdi, Puccini in chissà quale altra forma musicale. Sono stati fatti esperimenti in questo senso, no? Si è cercato di tradurre la musica sinfonica in musica jazzistica, in musica ritmica, rock addirittura, ma sono solo esperimenti che lasciano il tempo che trovano. Verdi è Verdi, si esprime attraverso quel linguaggio musicale perché fa parte del suo sangue. Il suo sangue si esprime così. Pretendere di tradurre Montale, per cui la ricerca raffinata, precisa, meticolosa di un vocabolo è così essenziale, significherebbe distruggerlo. Un esempio palese di questa pignoleria di Eugenio Montale nello scavare nella lingua italiana per trovare il vocabolo più adatto, perché imprima di più quello che è il suo senso della poesia e il suo senso della musica nella poesia, è proprio questo meriggiare pallido e assorto che ora ascoltiamo insieme.
Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche, ch'ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare, lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
Roberto Herzka, Meriggiare pallido e assorto. Sono trascorsi 40 anni da quando nel 1975 Eugenio Montale riceveva il premio Nobel per la letteratura, e oggi la Liguria lo ricorda con un parco letterario a suo nome. Montale è stato uno degli intellettuali più rappresentativi del Novecento, perché attraverso le sue poesie ha indagato a fondo la più intima essenza dell'essere uomini e la possibilità stessa di fare poesia e di come fare poesia. A 40 anni di distanza dal Nobel, il Montale, Eugenio Montale, suona di una modernità veramente incredibile, che ci lascia praticamente allibiti. Montale è profondamente legato, comunque, che se ne voglia dire, al suo mare, alla sua terra di Liguria, alla sua Monte Rosso, che per lui è stata un po' una patria. Non si può scindere l'idea, l'immagine, il pensiero di Montale dall'idea di questo specchio di mare, di questo golfo dei poeti, se così si può chiamare, che ha visto ancora come ospite poeta Eugenio Montale. E Montale scrive per la sua Liguria amata e per il suo golfo amato, per Monte Rosso, questa che suona quasi come un'ode e che ora io vi voglio leggere.
Riviere, bastano pochi stocchi d'erba spada, penduli da un ciglione sul delirio del mare, due camelie pallide nei giardini deserti e un eucalipto biondo che si tuffi tra sfrusci e pazzi voli nella luce, ed ecco che in un attimo invisibili fili a me si asserpano, farfalla in una ragna di fremiti d'olivi, di sguardi di girasoli. Dolce cattività oggi, riviere, di chi s'arrende per poco come a rivivere un antico giuoco, non mai dimenticato. Rammento l'acre filtro che porgeste allo smarrito adolescente, o rive, nelle chiare mattine si fondevano dorsi di colli e cielo, sull'arena dei lidi era un risucchio ampio, un eguale fremer di vite, una febbre del mondo, ed ogni cosa in se stessa pareva consumarsi. Oh, allora, sballottati come l'osso di seppia dalle ondate, svanire a poco, diventare un albero rugoso, una pietra levigata dal mare, nei colori fondersi dei tramonti, sparir carne per spicciare sorgente ebra di sole, dal sole divorata. Erano questi, riviere, i voti del fanciullo antico che accanto ad una rosa balaustrata lentamente moriva, sorridendo. Quanto marine queste fredde luci parlano, a chi straziato vi fuggiva, lame d'acqua scoprentesi tra varchi di labili ramure, rocce brune tra spumeggi, sfrecciare di rondoni vagabondi. Ah, potevo credervi un giorno, o terre, bellezze funerarie, auree cornici all'agonia d'ogni essere. Oggi torno a voi più forte, o è inganno, benché il cuore par sciogliersi in ricordi lieti e atroci. Triste anima passata, e tu volontà nuova che mi chiami, tempo è forse d'unirvi in un porto sereno di saggezza, ed un giorno sarà ancora l'invito di voci d'oro, di lusinghe audaci, anima mia non più divisa, pensa, cangiare in inno l'elegia, rifarsi non mancar più, potere simili a questi rami, ieri scarniti e nudi ed oggi pieni di fremiti e di linfe, sentire noi pur domani tra i profumi e i venti, un riaffluir di sogni, un urger folle di voci verso un esito, e nel sole che vi investe riviere, rifiorire.
mare, non so dove sei, ma se i tuoi sogni somigliano ai miei, per quanto tu sia lontana, stanotte verrai correndo da me col vento che verrà caldo dal mare. Vento di mare, insegui il vento e verrai da me.
Montare è il male di vivere. Non si può fare a meno di parlarne perché Montale è indissolubilmente legato a questo concetto doloroso della vita. Ma noi abbiamo visitato molti poeti in questi appuntamenti dedicati ai poeti cosiddetti scolastici. E ci siamo trovati sempre di fronte al dolore. Forse ha fatto un po' eccezione D'Annunzio, che prevarica, simila, stravolge il dolore, lo decodifica, lo modifica in desiderio di glorificazione, ambizione, senso della vita, tutto volto ai piaceri e a fare di se stesso un, come abbiamo più volte detto, un prodotto commerciabilizzabile. Non in senso negativo, per carità. Lui è stato un uomo coraggioso, si è speso, si è battuto per la patria. Questo senso di senso anche militare, proprio di essere un combattente per la sua identità patriottica, e poi tutto un cliché di vita improntato sui piaceri, sulle belle donne, sui viaggi, sugli indebitamenti per procurarsi quel tanto di possibilità finanziaria che gli avrebbe consentito di fare questa vita spensierata. Gli altri poeti che noi abbiamo visitato, tutti, sono stati permeati dal dolore. Il piacere è intervenuto raramente di soppiatto. Sicuramente nelle loro vite c'è stato, ma quello che ha condizionato soprattutto l'aspetto artistico, e quindi letterario, artistico, creativo, è stato il dolore, è stato il dolore per Leopardi, dovuto a questa menomazione fisica che lo ha in qualche maniera reso un diverso e gli ha condizionato in pratica tutta l'esistenza. La sua esistenza e il suo morboso desiderio di amore verso l'altro sesso, il suo desiderio di essere amato, la sua corrispondenza d'amore mancata, e alla quale lui si negava per un senso di pudore, per un pudore legittimo. lo è stato in Foscolo, ma insomma, diciamo, lo è stato in tutti i poeti che abbiamo incontrato. Il dolore è presente. Il male di vivere ha scritto in particolar modo a questo poeta, a Montale, è un male di vivere di carattere filosofico, profondamente radicato nella proprio, nel fondamento esistenziale, e infatti si caratterizza nell'esistenzialismo alla Camus. Mi viene in mente il Caligola, lavoro teatrale al quale io ho partecipato come attore, importante lavoro teatrale. Mi viene in mente questo imperatore romano passato alla storia per essere il più crudele, probabilmente, degli imperatori romani, che pur nella crudeltà e per dare un senso, un significato, un valore anche al fatto di essere crudele, Camus lo riferisce a una cattiveria, a un senso di distruzione, a una distruttività volta nei confronti degli altri, radicata appunto nella filosofia dell'esistenzialismo come la negazione della vita. Io ti nego la vita perché la vita è dolore. E quindi se io ti nego la vita, se io ti uccido, se io ti mando a morte, tutto sommato tu dovresti ringraziarmi perché ti ho risparmiato la fatica di vivere, cioè il male di vivere. Montale scrive una poesia intitolata Il male di vivere, che ora fra poco vi leggerò. Nel frattempo abbiamo ascoltato anche un grande poeta della canzone, poeta musicista, un grandissimo poeta, uno dei più grandi, che ha in sé il sapore che noi possiamo riferire e coordinare splendidamente con Montale, il sapore del mare della Liguria. Bindi, che era un genovese, che era un abitatore della nostra splendida riviera Ligure, dei nostri posti meravigliosi. E lo abbiamo ascoltato in una canzone che, scusate, abbiate pazienza, io lo devo dire, io reputo forse la canzone da me più amata, o comunque fra le canzoni da me più amate, perché io ci sento dentro qualcosa di profondissimo in questa canzone. Ci sento dentro veramente l'afflato del mare. Ci sento dentro un sentimento della natura marina, dell'uomo nato sul mare di Liguria, che è lo stesso sentimento che poi ritroviamo in Montale, legato poi anche alle sue vicissitudini umane, perché Montale nella poesia Riviere si racconta, contraddicendo in parte quello che dice la critica, insomma, che Montale cerca di non raccontarsi oppure di raccontarsi preferibilmente sotto metafora, ma qui Montale si racconta, perché in Riviere Montale parla di un bambino che non c'è più, di un'immagine lontana, di un bambino che è se stesso, ma di un bambino che continua ad esistere nelle sue viscere, continua a reclamare una gioia illusoria che nel corso degli anni purtroppo si è smarrita, si è perduta, come le onde del mare, quando dopo essersi infrante a volte sulla battigia, in uno sfrenato impeto vitale si allontanano dalla battigia per poi riavvolgersi, ma in questo avvolgersi e allontanarsi sta la sofferenza insita nell'agonia stessa del poeta, che non trova mai un punto preciso dove fermarsi, un punto di riferimento, ma come la battigia, come l'onda del mare, continuamente si agita dentro a un marasma di sensazioni, di emozioni e di sentimenti che non troveranno mai pace.
Sembra ferma l'acqua chiara, ma si muove piano piano, incomincia a fremere, ha voglia di correre, vibrazioni dell'anima che incomincia a conoscere, emozioni semplici che comunque abituano la nostra età ad andar sempre dove il cuore vuole, come il mare, come il mare. Io non torno mai a trovare lei, la spiaggia della voce che mi ha fatto amare il mare, là mi innamorai. Dinanzi a lui no, non mi sono mai pentito, ma la vita mi ha cambiato. Sai, da giovane è facile, poi diventa difficile. Si diventa cinici, pigri e malinconici, non si sa più se vale la pena di lasciarsi andare, come il mare, come il mare, ma dentro di me che tornerò alla spiaggia della voce quando tornano le lampade. Sarò tra i pesci che avranno tirato su, tra le loro reti gettate nel più profondo mare.
Spesso il male di vivere ho incontrato, era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.
Molto sensibile Eugenio Montale verso il disagio esistenziale dell'uomo. Lui si fa interprete di una poesia pessimista, incentrata soprattutto sul male di vivere, il male di vivere. E dice Montale: l'uomo coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combatterla a piccole dosi. Essere sempre infelici, ma non troppo, è condizione sine qua non di piccole e intermittenti felicità. Cosa vuol dire Montale? Vuol dire che per apprezzare gli sprazzi di felicità, il millumino d'immenso ungarettiano, occorre passare attraverso un tunnel buio, perché bisogna conoscere le tenebre, bisogna conoscere il buio per apprezzare la luce. E quindi, se l'uomo conosce il male, vive in una condizione esistenziale di sofferenza, d'altra parte, il concetto leopardiano, la sofferenza non può essere disgiunta dal pensiero intelligente dell'uomo, perché esiste la morte, e quindi l'uomo si domanda continuamente e in continuazione il senso della propria vita. E da qui viene, nasce il discorso del male di vivere, della sofferenza esistenziale. E quindi per poter conoscere dei momenti di illuminazione, di felicità, occorre passare attraverso il buio. D'altra parte, se noi facciamo una riflessione, un ragionamento, tutti noi, da ragazzi, da adolescenti, abbiamo conosciuto l'amore non corrisposto. Ci si innamorava di una ragazza o di un ragazzo, ma il più delle volte accadeva che questo ragazzo o questa ragazza non avessero per noi nessun tipo di interesse, e quindi questo ci cagionava dolore, sofferenza, turbamento. Ma a volte poteva capitare anche che l'oggetto del nostro desiderio in qualche modo fosse disposto a corrisponderci. Bastava uno sguardo, bastava un cenno, no? E ecco che ci si illuminava d'immenso. Provavamo la felicità. Quella era la felicità. La più grande felicità, credo, stava proprio nell'amore corrisposto della nostra adolescenza, in quegli anni, no? Perché tutti noi cercavamo ovviamente l'amore. È normale. Montale scrive una poesia bellissima, che non ha nulla a che vedere con l'ermetismo, ma è una confessione di quello che fu, al di là del male di vivere che lo accompagnerà per tutta la vita, ma di quello che fu il più grande dolore probabilmente della sua vita: la perdita della sua compagna, di sua moglie. La moglie di Montale lo lascia solo, e lui scrive queste parole: ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Perché la vita ci porta inevitabilmente alla sofferenza e al dolore. Anche la perdita di un parente è dolore, è sofferenza. E per Montale che ha avuto questa moglie ed è stato il suo unico, più grande amore, insomma, della sua vita, e che lo ha accompagnato fino a che ha potuto, fino a che la morte non è sopraggiunta. La perdita di questa donna, di questa compagna, è stata un grande dolore. E compone questa poesia, questi versi. Montale è stato, oltre che un poeta importantissimo, un critico letterario, un traduttore e giornalista. Giornalista anche di critica teatrale. Lui veniva dal melodramma, aveva studiato come baritono, quindi conosceva molto bene la musica e il canto, e molto spesso si adoperava in recensioni di carattere teatrale, perciò che si riferiva appunto al melodramma. Il Novecento, che è il secolo di cui abbiamo abbondantemente parlato, riferendoci a Ungaretti, a Quasimodo, il secolo delle grandi guerre, dei tormenti, delle catastrofi volute dall'uomo, fu per Montale un periodo molto turbolento, fra episodi tragici come quelli appunto delle due guerre mondiali e le nuove scoperte della fisica e della tecnologia, alle quali Montale non era insensibile. Gli uomini si trovano sconvolti ma anche carichi di idee nuove, perché il Novecento è il secolo delle innovazioni, insomma, nella fisica, un po' in tutti i contesti scientifici, no? Montale è stato un poeta che ha saputo descrivere meglio di chiunque altro le inquietudini che turbavano gli uomini in quel periodo storico. Non è stato l'unico, ma è stato tra i più importanti. Nasce a Genova, l'abbiamo già detto, il 12 ottobre 1896, e nasce da una famiglia benestante. Un'adolescenza non facile, perché il padre era un uomo burbero, molto avaro per ciò che riguarda l'aspetto affettivo. E poi Montale da bambino era spesso malato. Dopo la prima guerra mondiale, Montale comincia ad avvicinarsi al mondo intellettuale ligure, conosce Camillo Sbarbaro e pubblica la sua prima raccolta poetica sotto il titolo Ossi di seppia. Siamo nel 1925, un'opera che avrà un grande successo, Ossi di seppia. Firmerà poi anche il manifesto degli intellettuali antifascisti, dichiarandosi quindi contrario alla dittatura. In questi anni comincia a conoscere e apprezzare anche la scrittura di un altro importante autore italiano che era tenuto un poco in considerazione in quegli anni, Italo Svevo. Italo Svevo aveva difficoltà anche a trovare degli editori che lo pubblicassero, e quindi Montale lo aiutò a trovare degli editori disponibili a pubblicarlo. Un grande autore, un grande scrittore, Italo Svevo, e Montale fu fra i primi a capirne la portata, la grandezza. Nel 1927 Montale si trasferisce a Firenze, e qui a Firenze passa anni molto impegnati e vivaci, collabora con importanti riviste del tempo e soprattutto dirige il gabinetto Ouessè, un'istituzione culturale fiorentina molto importante, nata nel 1819, ancora oggi riconosciuta come appunto un importante punto d'incontro della cultura anche fra italiani e letterati stranieri. Tuttavia nel 1938 viene allontanato dall'incarico perché il fascismo, visto che lui non apparteneva e non era iscritto e anzi era un antifascista convinto, il fascismo lo bacchetta e lo allontana, cioè uno che non era fascista non poteva partecipare a nessuna assemblea, a nessuna istituzione pubblica o privata, perché gli veniva messo il veto, perché i non fascisti venivano rimossi da tutte le cariche. E quindi, nonostante questo ritiro, però Montale non si perde d'animo, sono anni molto importanti per il poeta. Nel 1939 pubblica una nuova raccolta, Le Occasioni, e conosce Drusilla Tanzi, che diverrà sua moglie che rimarrà con lui, lo accompagnerà per l'intera esistenza, fino alla sua propria morte, purtroppo. Lo dovrà abbandonare perché sopraggiunge la morte, la compagna di tutta la vita di Montale, Drusilla Tanzi. Dopo la guerra Montale torna a Firenze, dove si iscrive al Partito d'Azione, partecipa alla vita politica che però presto lo delude, spingendolo a un ulteriore ritiro. Si ritira anche dal Partito d'Azione, che poi diventerà la Democrazia Cristiana. Abbiamo notato che molto spesso questi intellettuali, questi poeti, tentano di entrare dentro un partito politico, forse perché stimano che in quel partito ci si possa riconoscere in una ideologia, molto spesso vengono delusi perché all'interno del partito non si respira un'aria di ideologia, di filosofia ideologica, ma un'aria di opportunismo, e quindi i partiti sono molto spesso più sede di individui e di personaggi motivati dal fatto di voler fare carriera che non di volersi impegnare ai fini, a scopi umanitari o quantomeno ideologicamente umanitari.
Con questi giorni e questo sole non posso toglierti dal cuore, e chiedo al mare inutilmente che ti riporti ancora a me. L'amore non può perdersi volando nel vento. Mare, io che non vivo un giorno senza lei. Mare, cosa farò un'estate senza lei? Vorrei parlare, ma quanto cielo ci divide. L'amore parte e non perdona chi resta solo come me.
Dice Montale: quella di Monterosso è stata una stagione molto formativa, però ha anche costituito l'avvio all'introversione, ha portato ad un imprigionamento nel cosmo. Questa è stata una stagione molto formativa, ripeto, ma sotto il profilo della maturazione culturale i 20 anni che ho passato a Firenze sono stati i più importanti della mia vita. Lì ho scoperto che non c'è soltanto il mare, ma anche la terraferma della cultura, delle idee, della tradizione, dell'umanesimo. vi ho trovato una natura diversa, compenetrata nel lavoro e nel pensiero dell'uomo. Vi ho compreso che cosa è stata, che cosa può essere una civiltà. Poi ci sono stati gli anni che ho passati a Milano. Sono stati anni di lavoro un po' forzato. Qui ho cominciato ad essere giornalista a 52 anni, un po' tardi purtroppo, per assicurarmi una vecchiaia di riposo. Sono stati questi anni di consolidamento e di stagionamento. Io sono come un vino che sta invecchiando. Il vino invecchiando dicono che migliori, ma non tutti i vini migliorano. Alcuni inacidiscono. Io non so a quale vino potrò essere paragonato. Sono parole di Eugenio Montale. Io credo che dobbiamo però riconoscere a Montale che la sua appartenenza al mare e il suo ritorno, perché lui comunque ritornava in continuazione a Monterosso, lui non ha mai lasciato in realtà Monterosso. Monterosso per lui era la patria, era il ritorno alle sue origini, era dove poteva respirare veramente, quell'afflato di poesia che lo sommuoveva internamente. Lui non ha mai lasciato in realtà Monterosso. È chiaro che a Milano, a Firenze, grandi metropoli, grandi città della cultura, fermenti di personaggi acculturati da cui si può imparare e da cui si possono trarre esperienze grandiose per un intellettuale, per un poeta, per uno scrittore. Certo che Firenze e Milano sono città importanti. Io però, se penso a Montale, penso a Monterosso, penso a questa dimensione di Montale.
Tu non ricordi la casa dei doganieri? Sul rialzo a strapiombo sulla scogliera, desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò il requieto. L'ibeccio sferza da anni le vecchie mura, e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura, e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi, altro tempo frastorna la tua memoria, un filo s'attipana, ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa, e in cima al tetto la banderuola, affumicata, gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. Oh, l'orizzonte in fuga, dove s'accende rara la luce della petroliera. Il varco è qui, ripullula il frangente, ancora sulla balsa che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta.
casa dei doganieri. La casa dei doganieri è appunto a Monte Rosso, ma attraversando il paese la si può scorgere sulla scogliera a picco sul mare, così come la descrive Montale. Montale qui è chiaro che si abbandona, come in Riviere, a un ricordo della sua giovinezza, propriamente un ricordo amoroso, qualcosa che si è perduto ma che in lui continua a vivere e si immortala nell'immagine appunto di questa casa a picco sul mare, sferzata dalle onde del mare della Liguria, quando il mare è tempestoso. E lui si rivolge a questa donna del suo passato, a questa ragazza. Si intuisce, si capisce che entrambi erano molto giovani e andavano, salivano sulla scogliera fino alla casa dei doganieri, magari per stare un po' da soli di fronte a questo paesaggio meraviglioso e scambiarsi qualche effusione amorosa. Lui non sa, non l'ha più vista, succede nella vita, non sa se questo suo ricordo sia solo un ricordo suo, personale, intimo, o se sia un ricordo che comunque, pur nella lontananza, pur nella mancanza di uno scambio, di una corrispondenza, sia anche il ricordo che è rimasto impresso nella mente di lei. Se lo chiede, lo domanda al vento di mare, al bindiano vento di mare, perché il vento di mare potrebbe in un sussurro magari portargli anche una risposta. Cari amici ascoltatori, siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata dedicata ad Eugenio Montale. Ci ritroveremo la settimana prossima ancora per parlare, per intrattenerci con Eugenio Montale, per leggere ancora delle liriche di Eugenio Montale. Dopodiché faremo la pausa estiva e in autunno riapriremo il nostro programma ampliando il ventaglio dei poeti, non solo limitandolo ai poeti cosiddetti scolastici, quelli inseriti nei programmi scolastici, ma anche a poeti importanti che magari esulano dai programmi scolastici, però hanno un'importanza notevole e rilevante nella storia della poesia. Un caro saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.